Laser.
È il 1776. Da oltre un decennio sta crescendo la tensione politica e sociale tra il governo britannico e le 13 colonie del Nord America. Diversi episodi hanno alimentato incomprensioni e sfiducia. Nel 1765, con lo Stamp Act, la Gran Bretagna impone una tassa su tutti i materiali stampati nelle colonie americane. I coloni protestano con forza perché ritengono ingiusto essere tassati da un parlamento nel quale non sono rappresentati. Da qui il famoso slogan «Nessuna tassazione senza rappresentanza», nella migliore tradizione politica britannica, peraltro. Ancora, nel marzo 1770, a Boston, durante uno scontro tra coloni e soldati inglesi, i militari sparano sulla folla, uccidendo 5 persone. Nonostante il numero di vittime sia ridotto, l'impressione nell'opinione pubblica è enorme e da allora sarà ricordato come il massacro di Boston. Infine, nel 1773, la Gran Bretagna concede alla Compagnia delle Indie Orientali il monopolio sulla vendita del tè nelle 13 colonie. Per reazione, il 16 dicembre 1773, un gruppo di patrioti americani, travestiti da indiani, sale di nascosto sulle navi britanniche nel porto di Boston e getta in mare grandi quantità di tè. Infine, nel 1775, questa tensione diffusa porta a scontri armati fra l'esercito di Sua Maestà e i coloni. Poi, d'improvviso, gli eventi precipitano. A Filadelfia, nell'estate del 1776, i delegati delle 13 colonie britanniche in Nord America prendono una decisione storica. Rompono i legami con la madre patria, con la quale pure condividono lingua, cultura e tradizioni politiche, e si proclamano indipendenti, aprendo la strada alla nascita di un nuovo Stato repubblicano. Il 4 luglio 1776 i ribelli rendono pubblica una dichiarazione che, nel preambolo, si stacca da ogni questione particolare per esprimere principi assoluti e universali.
Noi riteniamo che queste verità siano evidenti di per sé, che tutti gli uomini sono creati uguali, che sono dotati dal loro creatore di alcuni diritti inalienabili, che tra questi diritti vi sono la vita, la libertà, e la ricerca della felicità, che per garantire questi diritti vengono istituiti tra gli uomini i governi, i quali derivano i loro giusti poteri dal consenso dei governati. Ogni volta che una forma di governo tende a distruggere questi fini, è diritto del popolo modificarla o abolirla e istituire un nuovo governo, fondandolo su quei principi e organizzandone i poteri nel modo che sembri più adatto a garantire la sua sicurezza e la sua felicità.
Dopo qualche anno di guerra aperta, l'indipendenza degli Stati Uniti viene riconosciuta con il Trattato di Parigi del 1783 e presto accettata da tutti come un fatto compiuto. Ma le parole ispirate di quel preambolo continueranno a risuonare a lungo, sia all'interno del nuovo Stato, sia in terre lontane.
This land is your land, and this land is my land, from the California to the New York Island, from the Redwood Forest to the Gulf Stream waters. This land was made for you and me.
Arnaldo Testi ha insegnato storia degli Stati Uniti all'Università di Pisa. Per Il Mulino ha pubblicato diversi libri dedicati alla storia americana. La formazione degli Stati Uniti, il secolo degli Stati Uniti e di recente proprio 4 luglio, il tema del nostro laser.
Il preambolo alla dichiarazione di indipendenza degli Stati Uniti è un grande documento ideale, ha un respiro universale. A questa contraddizione che è un po' tipica del tempo, diciamo in qualche modo, perché è stato preparato da Thomas Jefferson, che era un proprietario di schiavi, delegato della Virginia al Congresso continentale e così via. Ed è un testo che non entra nel merito, anzi tace la questione degli schiavi, tace quasi completamente la questione dei nativi indiani, ovviamente non parla di donne e così via. Che cosa ci sta dietro questo documento? Che cosa intendevano dire i rivoluzionari del 1776, non solo Jefferson, o i padri costituenti del 1787, quando parlavano, come dice il celebre inizio, incipit della Costituzione americana, noi il popolo? Che cosa intendevano quando dicevano questa frase così grandiosa e così altisonante? È ovvio, credo che sia indubbio, che sia scontato, che intendevano riferirsi alle comunità coloniali di origine europea. E quando dicevano noi il popolo, in senso politico, cioè chi avesse il diritto politico a partecipare alla vita pubblica, quasi tutti intendevano i maschi bianchi, spesso anche maschi bianchi proprietari. E tuttavia qui c'è un trucco che non è solo retorico. Perché quando questi grandi principi, una volta detti e scolpiti con solennità nei documenti fondanti del paese, diventano patrimonio rivendicabile e rivendicato da tutti, anche da coloro per i quali all'inizio non erano stati pensati. Pensate a uno dei principi più noti scritti nella Dichiarazione di Indipendenza: tutti gli uomini sono creati uguali. Che cosa significano queste parole? Tutti chi? Uomini nel senso di maschi o anche le donne? Tutti gli esseri umani, bianchi e africani, bianchi e schiavi neri, europei e popoli nativi, vecchi cittadini e nuovi immigrati. E nel corso della storia americana ci sono state battaglie furiose per dare una risposta a queste domande. E, come dire, gli abolizionisti, gli antischiavisti, le donne suffragiste, i movimenti per i diritti civili hanno fatto di tutto per includere, con la dovuta fatica, come in tutti i paesi comparabili, in Europa per esempio, sempre nuovi soggetti nel concetto di noi il popolo.
Al momento di proclamarsi indipendenti e costruire un nuovo Stato, si dà un rilievo particolare alla felicità.
Il preambolo della Dichiarazione di Indipendenza menziona due volte la felicità, fra virgolette, la parola felicità. Una parola che appartiene al lessico degli illuministi della seconda metà del Settecento, in Nord America così come in Europa. Per loro vuol dire pubblico, benessere, welfare, bene collettivo, benessere collettivo. Si dice le leggi, i governi devono provvedere alla felicità del popolo, alla felicità della nazione e così via. E la felicità implica naturalmente la promessa di una buona società. Nel caso della Dichiarazione americana c'è tuttavia una importante riformulazione individualista del concetto, perché la Dichiarazione non riconosce o promette un diritto dei cittadini alla felicità, punto e basta, è cosa che nessuno può darci naturalmente, la felicità. Riconosce piuttosto un diritto alla ricerca della felicità, e questa è la citazione esatta, che non è la stessa cosa. Si tratta di un diritto di libertà di ciascun individuo a definire in modo autonomo, individuale, i propri fini nella vita e a darsi da fare per realizzarli, senza intralci da parte dell'autorità. Se poi ci riusciamo o no, è affar nostro. È utopia, naturalmente, e tuttavia questa idea utopica continua ad avere un suo appeal ancora oggi, credo, 250 anni dopo, malgrado tutto, malgrado tante cose di cui non possiamo parlare qui. Una cosa è chiara, la promessa riguarda il diritto alla ricerca, non al risultato della ricerca, non al risultato assicurato.
Il documento fondativo viene messo a dura prova nella sanguinosa guerra civile tra il 1861 e il 1865.
Quando fra il 1860 e il 1861 diventa presidente degli Stati Uniti Abraham Lincoln, che è il primo presidente del Partito Repubblicano, il primo presidente eletto solo negli Stati del Nord, e gli Stati Uniti crollano su se stessi. Molti Stati del Sud promuovono una secessione, rivendicando il loro diritto a farlo in nome dei principi della rivoluzione, in nome di quei principi stessi, in continuità con lo spirito del 1776. I dirigenti meridionali pensano che gli Stati Uniti abbiano tradito le loro premesse e le loro promesse e che quindi sia giusto uscire dal patto costituzionale, riprendersi l'indipendenza, creare una nuova confederazione. Le due sezioni del paese, nord e sud, sono ormai troppo diverse, pensano, ed è vero. Tanto più che dal nord vengono concrete minacce per l'istituzione da sempre centrale nel sud, l'istituzione peculiare la chiamano, la schiavitù degli africani. E così Jefferson Davis e gli altri se ne vanno. Lincoln e i nordisti non sono d'accordo. Per loro sciogliere il patto rivoluzionario non è possibile. Per loro lo spirito del patto è che l'unione è per sempre. Gli Stati Uniti dicono sono una nazione, una e indivisibile. Usano il linguaggio nazionalista della metà dell'Ottocento. Fra l'altro, nel linguaggio corrente si comincia a dire gli Stati Uniti è soggetto singolare, non più gli Stati Uniti sono. al plurale. I movimenti abolizionisti bianchi e neri, le rivolte degli schiavi, non fanno che accendere ancora di più le passioni. E così quello che succede è una tragedia ricorrente. C'è una guerra iniziata pensando che sarebbe stata breve, qualche scaramuccia e via, che diventa un massacro di 4 anni, la guerra più sanguinosa che gli Stati Uniti abbiano combattuto.
America is essentially a dream. It is a dream of a land where men of all races, of all nationalities, and of all creeds can live together as brothers. The substance of the dream is expressed in these sublime words. We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal, that they are endowed by their Creator with certain inalienable rights, that among these are life, liberty and the pursuit of happiness.
È un passaggio dal celebre sermone che il reverendo Martin Luther King tenne il 4 luglio 1965 ai fedeli della sua chiesa di Atlanta, sottolineando proprio il carattere universale del preambolo della Dichiarazione di Indipendenza. Ancora Arnaldo Testi.
Martin Luther King ripete il rito, sottolinea il carattere universale del preambolo della Dichiarazione di Indipendenza e sottolinea anche come Independence Day, il glorioso 4 luglio, appunto, tutto con le maiuscole, la festa nazionale, sia il giorno giusto per ricordarlo, per farne motivo di lotta. In effetti questo è accaduto spesso nella lunga storia del paese. Parecchi di questi appuntamenti annuali sono stati conflittuali. Il 4 luglio è la ricorrenza di un evento preciso, definitivo, indiscusso, l'indipendenza. E fin qui ci siamo. È anche la ricorrenza del documento rivoluzionario che quell'evento giustifica, la dichiarazione appunto. E la dichiarazione, se la leggiamo bene, è tutt'altro che qualcosa di preciso e definitivo. I grandi principi di libertà repubblicana che contiene nel suo preambolo sono aperti alle interpretazioni più diverse di gruppi sociali diversi, momenti diversi della storia nazionale. E sono terreno di conflitto fra i cittadini americani sulla giustizia, sull'idea di giustizia, sulle ingiustizie presenti nella società. Independence Day è due cose, non una sola. È il giorno del patriottismo condiviso, magari in forme banali, fuochi d'artificio, parate, balli, picnic, bandiere, tante bandiere, bevute, tante bevute. È un giorno di unità, ma è anche un giorno di controversie pubbliche su cosa davvero vogliono dire quei grandi principi, su che cosa vogliono dire libertà, eguaglianza, felicità per gruppi diversi di cittadini. Un celebre discorso di un celebre abolizionista nero, Frederick Douglass, della metà dell'Ottocento, quando c'era ancora la schiavitù naturalmente, che più o meno è intitolato così: cosa significa il 4 luglio per lo schiavo americano? Appunto, che cosa significa? Nel luglio del 1848 le prime suffragiste americane riscrivono il testo della dichiarazione, mettendovi dentro se stesse: tutti gli uomini e le donne sono create uguali. Poi ci vollero 70 anni perché ciò diventasse vero. Il 4 luglio è quindi giorno di divisioni. Ora, unità e divisioni sono i segni che la festività continua a essere viva e vitale, non una cosa morta, non una cosa di routine. Continua a parlare agli americani in un modo o nell'altro. In certi momenti storici magari è più animata che in altri, a volte anche troppo, in momenti di crisi in particolare. Nel libro racconto l'anniversario, tormentato e conflittuale del 1976, un anniversario grosso, il bicentenario della rivoluzione, all'indomani dei tormentati e conflittuali anni 60 e all'alba di mezzo secolo di guerre culturali, quelle che sono arrivate fino a noi oggi. Nella prossima edizione del libro racconterò l'anniversario di quest'anno, 2 secoli e mezzo, ai tempi dell'amministrazione Trump, che si annuncia, staremo a vedere, starete a vedere nelle prossime settimane. Per molti versi si può dire, credo, che la rivoluzione è un lavoro ancora non concluso. Si può anche dire che la rivoluzione americana non è mai finita. Anche in momenti di crisi nella democrazia e della democrazia come quello attuale. Pensate a questo, le grandi manifestazioni di protesta contro il presidente Trump avvengono sotto lo slogan No Kings, che connette immediatamente alle origini rivoluzionarie del paese. Non vogliamo nuovi re dopo quello che abbiamo ripudiato nel 1776. Naturalmente lo slogan è paradossale e inquietante se viene lanciato in una delle più vecchie repubbliche del mondo 2 secoli e mezzo dopo la sua fondazione. Mostra tuttavia che la democrazia repubblicana continua ad avere anticorpi e che il paese, come diceva il gran poeta civile dell'Ottocento Walt Whitman, continua a cantare canti molteplici. Per molti versi possiamo dire, a conclusione di questo ragionamento, che sì, in effetti la rivoluzione americana è un lavoro non ancora concluso. Un altro modo di dire la stessa cosa è di dire che la rivoluzione americana non è mai finita.
Sono uno Yankee, un vero nipote di mio zio Sam, nato il 4 luglio. Canta George M. Cohan, uno dei creatori del moderno musical di Broadway, anche se lui, in realtà, era figlio di immigrati irlandesi cattolici.
I'm a Yankee Doodle Dandy, Yankee Doodle do or die. A real live nephew of my Uncle Sam, I was born on the 4th of July.
I ribelli all'impero sono diventati poi, a loro volta, una potenza imperiale. È la grande ironia della storia americana? Mario Del Pero, storico delle relazioni internazionali a Sciences Po, Parigi.
Gli Stati Uniti nascono in ribellione a un impero e in una certa misura annunciano un mondo in cui agli imperi si dovranno sostituire gli stati. È una ribellione anti-imperiale. E però poi diventano un impero essi stessi. In una certa fase della loro storia un impero formale, con tutti gli attributi classici dell'impero, il controllo di territori lontani, i cui residenti, i cui abitanti non hanno i diritti di cittadinanza. Dopo la guerra con la Spagna del 1898, l'acquisizione delle Filippine, di Porto Rico, di Guam, gli Stati Uniti saranno un piccolo ma formale e convenzionale impero. Lì c'è una tensione ineludibile tra le rivendicazioni anti-imperiali e le premesse, la natura proprio in cui si fonda la Repubblica statunitense come ribellione all'impero e una repubblica che si fa poi imperiale. Questa tensione non sarà mai risolta, però sarà accompagnata, soprattutto nella retorica pubblica e politica, dalla frequente sottolineatura dell'inconciliabilità tra le due dimensioni. Può una repubblica essere un impero? Sarà la domanda retorica che tanti, soprattutto gli anti-imperialisti di fine 800, inizio 900, porranno, domanda retorica la cui risposta è ovviamente negativa. No, una repubblica non può essere un impero. E allora anche una volta costituitesi come impero formale e convenzionale, questa retorica imperiale, anti-imperiale, resterà dominante e dominerà il discorso della politica estera degli Stati Uniti durante tutto il XX secolo.
Gli Stati Uniti hanno spesso presentato la propria politica estera come una difesa e quasi un'esportazione della libertà.
Gli Stati Uniti nascono portando con sé da subito una vocazione messianica, l'idea che il loro esempio di affrancamento antiimperiale, di repubblica, di libertà, in ultimo di democrazia, sia un esempio che va esportato. Nei primi sogni, ad esempio, del principale estensore della dichiarazione di indipendenza, il terzo presidente degli Stati Uniti, Thomas Jefferson, nei sogni di Jefferson la repubblica statunitense doveva poi diventare una repubblica globale, un impero globale, in cui sostanzialmente le cellule originarie, le 13 colonne, come per partogenesi, no? Si sarebbero riprodotte all'infinito su scala globale. Questa vocazione messianica è presente, si accompagna anche con atteggiamenti molto concreti e molto realisti, perché inizialmente la Repubblica statunitense è fragile, debole, esposta e vulnerabile. Però questa vocazione rimarrà dentro la retorica del paese, dentro il discorso di politica estera, ritornerà in tanti momenti e creerà un'altra tensione, perché poi questa vocazione messianica porta a pretendere di sapere quale sia il bene degli altri o di pensare che il modello statunitense sia un modello universale, universalmente riproducibile.
Dunque c'è un'idea americana di libertà? Ancora Mario Del Pero.
La libertà viene declinata in termini molto nazionali e nazionalistici, una libertà statunitense, una libertà diversa e superiore, però su questo si possono fare due riflessioni. La prima è che questa declinazione di libertà, che inizialmente è libertà dei proprietari, libertà di voto, diventerà poi libertà democratica con una progressiva estensione del suffragio, prima a tutti gli adulti maschi bianchi, poi progressivamente anche a parte degli afroamericani, poi in ultimo alle donne. Però ecco, questa idea di libertà è il prodotto di una cultura politica che è transatlantica, europea e statunitense. Nel Settecento c'è un grande dialogo tra le due sponde dell'Atlantico, l'illuminismo scozzese ha un'influenza fortissima sul pensiero dei padri fondatori. E questo è il primo elemento da sottolineare. Il secondo elemento da sottolineare è che sul contenuti di quella libertà, sulla natura di quella libertà e in ultima sull'interpretazione della dichiarazione di indipendenza, di che cosa debba davvero significare, c'è da subito un conflitto, che è un conflitto politico, che è un conflitto politico che ha accompagnato tutta la traiettoria storica degli Stati Uniti e che arriva fino ad oggi.
Gli Stati Uniti affrontano questo nuovo anniversario sotto la presidenza di Donald Trump.
La storia degli Stati Uniti, la storia di questi 250 anni tra il 1776 e oggi, la dichiarazione di indipendenza e oggi, è una storia di conflitti politici aspri, polarizzanti, è una storia di conflitti su che cosa sia e debba essere questa libertà, è una storia di conflitti in ultimo sulla definizione di che cosa sia e debba essere la nazione degli Stati Uniti, è un conflitto sull'idea stessa di identità nazionale, con una parte più conservatrice che legge il 1776 come la fine della storia, il momento in cui si cristallizza e definisce sia la libertà sia la nazione, e con altre parti politiche che invece vedono quel processo come strutturalmente incompiuto, indefinito, sempre parziale, sempre in divenire, che poi è l'essenza ultima di un progetto democratico che si comincia a fare più tardi, a partire dagli anni 20 e 30 dell'Ottocento. Arrivando a Trump, vediamo una storia di polarizzazione e di conflitto. La radicalità del conflitto attuale, la frattura, la profondità della polarizzazione sono forse nuove. E nuovo in una certa misura è il modo in cui Trump e la destra repubblicana concepisce la nazione e definisce quindi i fondamenti della dichiarazione di indipendenza, perché con Trump torna un'idea molto statica, essenzialista di che cosa sia la nazione americana, ed è un nazionalismo in cui la componente razziale è fortissima. Gli Stati Uniti sono un paese bianco, sono un paese cristiano. Questa declinazione ha una lunga traiettoria storica, però da almeno 7-8 decenni sembrava essere diventato marginale o essere stato sconfitto da una declinazione civica, costituzionale e progressiva della nazione, da una lettura conseguente della dichiarazione di indipendenza come un momento fondativo che apre un percorso, non come un momento fondativo che chiude e traccia una linea.
In conclusione, ci chiediamo, due secoli e mezzo dopo, la dichiarazione di indipendenza è ancora un testo vivo? Ha conservato la sua energia originaria? O è diventata che cosa? L'ultima parola a Mario Del Pero.
È inevitabile che noi storici si legga la dichiarazione di indipendenza con le chiavi della storia, la si storicizzi, la si contestualizzi e la si collochi dove deve essere collocata, però rileggiamo la dichiarazione di indipendenza, soprattutto il preambolo, in una certa misura anche le conclusioni, la straordinaria potenza di quelle parole riecheggia, in una certa misura riecheggia perché accompagna con sé la parabola straordinaria di un paese nato fragile e vulnerabile che temeva di essere destinato a una spartizione simil polacca alla più grande potenza globale della storia moderna e contemporanea. Continua a riecheggiare e continua a riecheggiare il conflitto fortissimo sul significato di quelle parole e sul modo in cui debbono essere applicate.